Crisi, premettiamo. Il primo è circa l'incontro del 14 novembre, cioè mercoledì, alle ore 21, qui nella chiesa di San Fedele, in occasione del centenario della nascita del nostro padre generale Pedro Arrupe. Ci sarà un incontro con lettura di testi, musica anche, commenti e testimonianze. Oso dire che è interessante, ecco. E poi il 19 novembre, che è lunedì prossimo, però alle 18 nella sala Trasfigurazione, qui accanto, c'è la presentazione di un libro sull'impegno nella giustizia. Il titolo è da un libro che si rifà poi a un verso di Dante: Volare alla giustizia senza schermi. Presentazione di un libro che ha come una premessa di Carlo Maria Martini ed è curato da nostri due confratelli. Bene, è tutto. E possiamo iniziare con il Salmo 67. Ecco, una preghiera per il raccolto. Quale raccolto? Vedremo. Salmo 67-66. Ecco, diamo principio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci benedica il Signore, noi benediciamo il Signore perché la terra alla fine ha dato il suo frutto. Ecco, il frutto è opera della pazienza, della premura, direi quasi agricola del Signore. Ecco, rispetto magari anche a nostre smanie, frenesie, anche nello spirituale, ecco, piace sottolineare questa immagine che riporta un po' al ritmo lento, paziente, che richiede però anche impegno e fatica, di una laboriosa attesa. Ecco, le cose del regno di Dio risentono del ritmo un po' della eternità e dell'impegno del Signore stesso. Va bene, risulterà più chiaro quando vedremo il brano di questa sera.
Ancora in questo salmo si dice che Dio giudica i popoli con giustizia e governa le nazioni sulla terra. Mi sembra proprio che sia così, che Dio governa le nazioni e che trionfa la giustizia.
Bisogna incominciare a credere, ecco, perché questo
vediamo. Vediamo un pochino. Abbiamo visto le volte scorse che il male che c'è nella storia è, che è un richiamo alla nostra responsabilità a cambiare schema di vita. Ecco, il male che c'è nelle relazioni è un richiamo alla conversione, alla fraternità. Il male che c'è nella storia è un richiamo alla conversione, a cambiare schema di gioco, non il gioco del potere e del dominio, altrimenti ci si scannerà sempre di più e sempre meglio, ma il gioco davvero della solidarietà e della fraternità. E poi quel male che capita nella natura, che per esempio si muore, capire che il male non è morire ma è vivere male, e che grazie a Dio siamo mortali, e che la morte non è una cosa tremenda, è il tornare a casa. E la morte non è divisione, separazione, solitudine, dimenticanza. Cioè la morte è addirittura compagnia del Signore che muore con noi e vive con noi. E sarà la comunione piena con Lui. E quindi abbiamo visto che il male che c'è nella storia e tra le persone è un richiamo alla nostra responsabilità. D'accordo. Però Dio cosa ci sta a fare? Noi ci dobbiamo convertire, d'accordo. Ma Dio cosa fa? Qual è la sua parte? Sta proprio lì a far niente? Non è che Dio è giusto, dov'è la sua giustizia che governa la terra? E vediamo un po' questa breve parabola che Gesù racconta, che risponde a questi problemi fondamentali.
Siamo al capitolo 13, versetti 6-9. Ora diceva questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e venne cercando frutto in esso e non trovò. Ora disse al vignaiolo: ecco, da 3 anni vengo cercando frutto in questo fico e non trovo. Taglialo dunque via. A che scopo poi rende improduttiva la terra? Egli rispondendo gli disse: Signore, lascialo ancora per quest'anno, finché gli scavi intorno e getti letame. Chissà che non faccia frutto nel futuro. Se no, lo taglierai via.
Qui il brano è molto semplice e risponde a una domanda. Gesù è il Messia. Diceva il Battista che col Messia la scure è posta alla radice, ogni albero che non porta frutto verrà tagliato e bruciato, col Messia arriva il giudizio di Dio, finalmente trionferà la giustizia sulla terra. Ora ci sono 3 piccoli problemi, che Gesù, se è il Messia, e come mai il male continua ancora? E come mai anche la storia va avanti? E cosa fa Dio nel frattempo? Va bene che noi ci dobbiamo convertire, ma farà pur qualcosa anche Lui. Ecco, e questa parabola vuole dare la risposta. Ecco, Dio è tutto e solo bene, in Dio non c'è male. Per Lui la giustizia coincide con l'amore, perché è tutto amore. E davanti al male cosa fa Dio? Ma avrebbe una soluzione molto semplice, che è quella che facciamo noi: estirpare tutte le canaglie della terra, come dice il Salmo 14, non c'è un uomo giusto, quindi far fuori tutti. Ecco, ma questa soluzione non è secondo Dio, quindi Dio non può far giustizia in questo modo. Vedremo da questo testo qual è la giustizia che fa Dio, perché oltre alla giustizia c'è la misericordia, che dice: dai, ancora per un anno, paziente, un anno ancora, e la storia va avanti sempre ancora per un anno in attesa che tutti noi ci convertiamo, e nel frattempo vediamo cosa fa Dio da questa parabola.
Ora diceva questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e venne cercando frutto in esso e non trovò.
Qui si parla di un fico e di una vigna. Ecco, la vigna è il simbolo di Israele, paragonato alla vigna che il Signore si è piantato, che coltiva. E la vigna praticamente è il segno, aver la vigna, del possesso della terra promessa, perché prima di avere la vigna bisogna avere il frumento, le bestie, aver da vivere, da mangiare, la casa. Poi avere un pezzo di terreno molto adatto, esposto dalla parte giusta, e molto tempo per scavare, per drenare il terreno, per piantare la vigna, per aspettare che cresca qualche anno, per potarla, per lavorarci, per far qui, per fare una cosa totalmente superflua che non è necessaria per vivere. Che però rende bella la vita. Il vino è il simbolo dell'amore, del di più necessario all'uomo, non è semplicemente una bestia che mangia l'uomo.
Il segno del gratuito, la vigna, allieta il cuore dell'uomo, il vino, dice così la scrittura.
Ecco, ed è il simbolo dell'amore, l'uomo è fatto per questo di più. E Dio ha piantato una vigna perché porti il frutto della vigna è appunto l'amore sarebbe. Cioè Dio si è creato un popolo e l'ha amato, ha dato tutto perché questo popolo testimoni a tutto il mondo che Dio ama e Dio cosa vuole Dio che amore? Vuole essere riamato. E tutta la Bibbia ci narra la storia sfortunata di Dio che dal primo giorno va a cercare l'uomo dopo averlo creato e quello si è subito nascosto di paura, ne aveva subito combinata una e pensava che Dio fosse cattivo. E da allora comincia tutta la storia della Bibbia di Dio, che è questo amore sfortunato che va in cerca dell'uomo che lui ama, è suo figlio. Anzi, lo ama come la sua altra parte, come la sua sposa, ed è l'uomo che fugge e non trova mai il frutto. E siccome Dio è amore, se è amato vive, se non è amato crepa. Quindi è il dramma di Dio il non amore dell'uomo. E Dio che è amore è presente dove è amato, e dove non è amato è muore. E siccome è presente dappertutto, ovunque non è amato è in croce. Allora, nella vigna, ricordate la parabola dei vignaioli omicidi di Marco 12, che la vigna è il suo popolo, manda i profeti a domandare i frutti, e vengono picchiati, ne manda altri, vengono picchiati, ne manda ancora, gli tagliano la testa e dice alla fine manderò mio figlio. Di questi avranno rispetto, dico, beh, ammazziamo anche lui così la vigna è nostra. E in fondo se notate tutta la storia, tutta la Bibbia narra l'amore fedele di Dio e la nostra infedeltà costante.
Sto pensando in termini proprio di figura. È un contesto diverso rispetto al nostro, chiaro, noi siamo nel post-industriale o anche più, e là invece si è nell'agricolo. Ecco, il Signore si paragona proprio all'agricoltore, al viticoltore e alla caparbietà, ecco, direi, del contadino, del viticoltore, che lavora, aspetta, è prossimo alla disperazione, ma non cede alla disperazione, sempre speranzoso.
E fa fatica, perché è faticoso ste lavoro oggi, ci abbiamo le macchine, ma è fatto tutto a mano. E nella vigna c'aveva un fico. Ecco, prima di dire qualcosa sul fico, ricordate il gesto che ha fatto Gesù quando è entrato in Gerusalemme, è raccontato in Marco, entra in Gerusalemme sull'asinello, entra nel Tempio, guarda in giro, torna via, il mattino dopo torna al Tempio, ha fame, vede un fico, non era la stagione dei fichi, pieno di foglie, non c'è fico e lo maledice. Poi va al Tempio e fa 5 polemiche contro il potere, torna fuori Gerusalemme a dormire perché non era sicuro in Gerusalemme, lo volevano far fuori, il mattino ripassa e i discepoli dicono guarda questo fico è tutto seccato. Poveretto, cosa c'entrava il fico? Era il Tempio, nel Tempio Gesù era entrato il giorno prima, scusate, l'ho tralasciato, con la frusta perché appunto il Tempio era diventato, invece che il luogo di preghiera, di comunione col Padre e di amore dei fratelli, era diventato il luogo dove si imbrogliavano i fratelli facendo i cambiavalute e poi si tirava su un po' di incenso al Padre per imbrogliare anche lui. Per cui il Tempio come spelonca di ladri. Che è simbolo del fico, il fico è il popolo e il fico è quella parte di vigna, è una pianta sola e che sempre produce frutto, perché il fico produce il frutto subito in primavera, prima delle foglie, fa subito i frutti, i suoi primi fiori non li ha, sono frutti. Poi produce costantemente fino a tardo autunno E poi anche dopo c'è sempre almeno un fico secco rimasto sulla pianta, se no si dice non c'è un fico secco proprio, che ci si aspetta sempre che sul fico ci sia qualcosa. E non c'è stagione che tenga, difatti si notano nere la stagione dei fichi. E il fico che fa questo frutto dolce è simbolo proprio del comando dell'amore, che è così dolce, che Dio cerca solo questo dall'uomo. E che si può produrre in tutte le stagioni, dalla primavera all'autunno, anche nell'inverno. C'è quel fico secco che è ancora più dolce di quello colto d'estate. E trova niente. E dopo Gesù andrà a Gerusalemme, quel fico maledetto richiama la croce. Sarà lui che porterà la maledizione della nostra sterilità sulla croce. E c'è a Gravedona, dove lui era stato 6 anni, da viceparroco, quando era giovane, che c'è un crocifisso che era ritenuto fino a 2 anni fa di legno di fico, poi del 1200. Poi ho scoperto che invece è di volgare pioppo, ho visto, con i restauri. Però è bello che sia di fico, perché la gente ha detto questo è il legno del fico, di quella pianta. E la peculiarità di questo crocifisso è che il crocifisso e la croce sono lo stesso legno. Per cui la pianta che non produce frutto, che siamo noi, è lui che è il frutto che pende dalla croce, dell'amore di Dio e del prossimo, ed è lo stesso legno, lo stesso tronco. Ecco, e allora il Signore entra in questa vigna, cerca il frutto, venne e non trovò. È lui che viene sempre. Mai, fin dalla prima volta che è venuto sulla terra a passeggiare la prima sera della creazione dell'uomo, fino all'ultima sua venuta, non ha trovato mai niente. Non ha trovato chi lo ami e chi ama il prossimo. Allora cosa dovrebbe fare? E vedremo.
Sto pensando, il Signore ormai è stata rese in trasparenza che cos'è, chi è questo possidente della vigna, del fico. Il Signore viene, tanto sottolineerei questo verbo, che viene sempre, ma viene cercando frutto. Sembra quasi, noi si va a prendere un frutto, è per noi stessi, no? E direi che qui si possa dire davvero che il Signore non viene cercando qualcosa per se stesso, qualcosa che di cui si impossessi. Viene cercando che ci sia qualcosa che a noi fa bene. Non è per lui, ma è per noi. Ecco, è importante questo. Ora disse al vignaiolo, ecco, da 3 anni vengo cercando frutto in questo fico e non trovo. Taglialo dunque via. A che scopo poi rende improduttiva la terra?
Ecco, non si sa bene a chi dice questo vignaiolo che è Dio, parla a qualcuno e gli dice, guarda, da 3 anni vengo. Richiama i 3 anni del ministero di Gesù, che è stata la sua venuta tra di noi. E cosa faceva in questa venuta? Cercava di che uscisse questo frutto dalla terra. Cosa mi è tutto Gesù? Ma gli scribi che erano i teologi dicevano bestemmia, altri dicevano no, è indemoniato. I suoi parenti prossimi dicevano no, poverino, è buono ma è pazzo. E gli erodiani, i sadducei dicevano va eliminato perché è pericoloso. Quindi che frutto a me è tutto proprio? Niente. Niente. Da 3 anni vengo, cerco frutto e non trovo. E allora se non trovi ciò che cerchi, se non trovi l'amore e la giustizia, cosa c'è da fare? Se una pianta non produce, bisogna tagliarla. Cosa ci sta a fare in questo mondo se gli uomini non fanno il bene? Era quel che diceva il Battista, la scura è alla radice, il ventilabro sull'aia, taglierà le piante improduttive, col ventilabro se taccerà il suo grano, la pula sarà bruciata e resteranno solo i buoni. Ecco, è una cosa che è anche interessante. E a Dio ripugna per 2 motivi. Il primo è che dovrebbe uccidere i cattivi. La seconda è che non c'è un buono neanche uno. Cioè, è contro la sua misericordia. Quindi cosa deve fare Dio? Sterminarci? Sarebbe la soluzione, ma non è quella. L'aveva proposta a Mosè come tentazione. Dai, ti faccio fuori questo popolo e te ne do uno migliore. E Mosè cosa gli ha risposto? Cancella me dal libro della vita piuttosto. Perché Mosè conosceva chi è Dio. E lo spirito di Mosè sarà lo spirito anche di Dio. Però davanti al male, la giustizia, il male fa male, il male uccide. E come risponde a questo male che è la morte Dio? Secondo giustizia si dice taglialo. Rende improduttiva la terra, cioè non solo non produce frutto, ma anche succhia dalla terra e fa ombra agli altri e impedisce che altri facciano frutto. Quindi tagliarlo. Ecco, evidentemente c'è un senso di giustizia che va sempre conservato, è che il male ed è molto male, anche se noi non ci accorgiamo, perché il male non lo sente chi lo fa, lo sente sempre chi lo subisce. Se noi facciamo ingiustizia, se noi rubiamo stiamo meglio, è il derubato che sta male, che ha fatto nulla di male per sé. Se noi insultiamo, se noi ammazziamo, se noi affamiamo, è l'affamato, è l'insultato, è l'ucciso che ha sofferto, noi no. E allora come si fa a ristabilire la giustizia? Ammazzare chi ha ucciso, sono due morti, non è risolto il problema. E quindi è il dramma di Dio, come fare a uscire da questo tunnel del male, perché non è, Dio può fare con la bacchetta magica, no, non può fare nulla con la bacchetta magica, perché l'uomo è libero e responsabile. Non può togliergli la libertà, perché è il massimo male togliere la libertà. Abbiamo avuto esperienze il millennio passato, di tutti i regimi che hanno tolto la libertà. E forse adesso non serve più neanche togliere perché è già tolta dai mass media. Quindi Dio non può togliere la libertà, non può uccidere le persone.
No, sto pensando, sto dibattendo ancora dentro di me, proprio per chiarire un momentino che cosa venga cercando il Signore. Ecco, proprio riducendo forse al massimo della sintesi direi questo, che Dio è amore, quindi non è che Dio è amore e non interesse. Se è interessato, essendo amore, è interessato al nostro bene. Quindi gli dà fastidio, direi, il male, ma non perché tocchi lui alla fine, oso dire questo, è che tocca noi. E ama il bene, lui è il bene in assoluto, perché è il bene nostro. Nella sua paternità vuole che noi viviamo da fratelli, questo è il punto.
Cioè, è la storia davvero, è il dramma serio di Dio, perché avendo fatto l'uomo libero, siccome l'uomo è fatto per essere come Dio, cioè che sa amare e non può essere che libero, perché se non è libero non sa amare, e se l'uomo non ama cosa può fare Dio? Se gli toglie la libertà è peggio che ucciderlo, se lo uccide, cioè, Dio entra in contraddizione, davvero Dio è in tilt davanti al male. Perché lui che è innocente lo sente tutto, è come una mamma, sente tutto il male del figlio che si droga o che fa del male, e lui magari va avanti tranquillo. Lui, essendo amore, davvero il male lo ferisce di più, dice, facessero male a me non mi interessa, è che sta male loro. Cioè davvero Dio soffre tutto il male del mondo, perché chi ama soffre il male dell'amato. Più che se fosse suo, dice, preferisco che tocchi a me. Quel che risponde Mosè, no a Dio. Quel che dirà anche Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 9, al versetto 3, che dice, sarei disposto a essere cancellato io, essere anatema, separato da Cristo, purché il popolo di Israele, il mio popolo, che lo stava perseguitando, scopra il Signore della vita. E allora c'è questa istanza di giustizia giusta, tagliala, quello che diceva anche il Battista, quello che diciamo anche noi, dai, intervieni, fai fuori gli empi, insomma, tanti salmi sono su questa linea, no? E Dio, vediamo cosa risponde, perché questo dialogo non si sa tra chi sia, tra il vignaiolo e chi. Disse al vignaiolo, è Dio, ma è lui che ha fatto la vigna. Allora sentiamo la risposta.
Egli rispondendo gli disse, Signore, lascialo ancora per quest'anno, finché gli scavi intorno e getti letame. Chissà che faccia frutto nel futuro, se no lo taglierai via. Ma vediamo il versetto 8 prima, sì.
C'è questo dialogo interno a Dio, che è il dialogo tra la giustizia e la misericordia. C'è di Santa Caterina da Siena pure cose molto belle su questo dialogo in Dio tra la giustizia e la misericordia. Secondo giustizia dovrebbe tagliare, ma non può, perché lui è Dio e non è uomo. E la sua giustizia è amore, non può far male a nessuno. Allora la risposta è lascialo, che vuol dire anche perdona, ancora per un anno. La storia va sempre avanti ancora per un anno. Non sappiamo quando finisce, ma va sempre avanti ancora per un anno, in attesa che si porti frutto, in attesa che ci convertiamo. Poi vediamo cosa fa lui, ma ecco, il fatto che vinca sempre la misericordia in Dio e che il tempo che abbiamo è il tempo della pazienza di Dio che sta aspettando che noi ci convertiamo, è fondamentale.
Posso, mi è venuto in mente adesso così improvvisamente, tradotto in termini di dialogo, ecco, potrebbe essere davvero in qualche modo, è una forma di antropomorfismo, prospettato all'interno di Dio il dialogo fra la giustizia e la misericordia. In termini visivi mi è venuto in mente che una volta abbiamo visto una icona che rappresentava il volto di Gesù e mi dicevano, nota gli occhi come sono, ecco, uno più grande e uno più piccolo, poi si dava un'interpretazione, non so che attendibilità abbia, comunque dice, vedi, quello più piccolo è quello della giustizia, quello più grande è quello della misericordia. La vince la misericordia sulla giustizia, però ci sono due occhi, ecco, e però il più grande è quello della misericordia.
Ecco, allora vince la misericordia. E se vince la misericordia, cos'è che capita? Possono capitare tante cose. Ecco, la prima cosa è quel che dice la seconda lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 9, che dice... Ci si domanda dov'è la promessa di Dio, ma Dio non la mantiene, Dio ritarda. E lui dice, non è che Dio ritardi.
Non ritarda nell'adempiere la sua promessa, ma usa pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Seconda Pietro 3,9.
Ecco, quanto durerà il mondo allora se Dio ha pazienza e aspetta che tutti ci convertiamo? Perché vuole che nessuno perisca, nessuno. Nessuno. Anche prima Timoteo 2,4.
Vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Prima Timoteo 2,4.
Ecco, allora se Dio è così misericordioso e ogni anno dice ancora un anno, diamo la proroga, cosa dobbiamo fare? Beh, o facciamo quanto dice Ebrei 3,13, che dice affrettiamoci a entrare nella salvezza oggi, perché la salvezza è oggi, in quest'oggi di Dio. Oppure siamo, come dice Giuda, al versetto 4 della sua lettera dice che non bisogna fare come gli empi, che trovano pretesto per la loro dissolutezza nella bontà di Dio. Siccome Dio è buono, mia mamma è buona, allora posso torturarla. Mi sembra un ragionamento saggio. è quello che normalmente facciamo con Dio, è buono e misericordioso, quindi. Cioè, è grave far così, eppure capita anche questo.
È chiaro che non c'è una comprensione dell'amore, ma c'è una specie di bieca, di bieco sfruttamento dell'amore.
E anche Romani 2,6 dice che guai a prendersi gioco della bontà di Dio. La bontà di Dio è per chiamarci a conversione, a nostra responsabilità. E ancora Romani 3,8 dice, non è che dobbiamo fare il male perché venga il bene, dato che Dio poi dopo perdona. Se no non finisce più la storia, facciamo sempre il male. Allora, che soluzione avrà Dio? Innanzitutto che rispetta noi e pazienta, e la storia va avanti con tutto il male che c'è. E lui cosa fa? Scava e getta letame. E finirà lui stesso sottoterra e finirà lui come letame, si fa maledizione e peccato, cioè porta su di sé tutto il nostro male. E la storia continua e sarà annuncio della croce che ci dice la passione di Dio per l'uomo fino a quando l'uomo capirà quest'amore e finalmente diventerà responsabile, risponderà a quest'amore, con amore. Allora il mondo sarà salvato. Perché non è che Dio ci può salvare con la bacchetta magica, se no bastava crearci morti invece di farci vivere. Invece ci vuole vivi perché viviamo da figli, non è che la mamma desidera il figlio morto così non si fa male. Lo desidera vivo e che faccia bene, e che risponda all'amore e che cresca. E allora, prego.
Circa lo scavare, gettare letame, non so, credo si possa anche intendere che davvero Dio va in profondità, e lì lo si può trovare in azione, e poi utilizza quello che è scarto, addirittura quello che è il male, lo porta a servire per il bene. Noi magari utilizziamo il bene e a fine cattivo portiamo, e invece lui utilizza anche quello che effettivamente è male e lo porta a servire alla nostra conversione, alla dimostrazione di un amore suo per noi che travolge tutto.
E come ci è riuscito lo vedremo più avanti nella parabola della vigna. Manderà il figlio, uccidono il figlio, dicendo così l'eredità sarà nostra. E cosa capiterà? Uccidendo il figlio. Che il figlio, essendo uguale al padre, darà la vita per noi, quindi l'eredità sarà nostra.
Gli strappiamo la vita e lui ci dà la vita, ce la regala.
Ecco. Ma chi capisce questo? Allora, per questo la storia è l'annuncio della croce, della passione di Dio, del Dio che muore per l'uomo, in modo che l'uomo capisca e risponda all'amore. Non perché dica, allora mi vuol bene così, allora posso continuare. No, non ci siamo. Allora il male continua, e il male smette quando noi rispondiamo a quest'amore, c'è la responsabilità. E diventiamo responsabili solo davanti a un amore senza condizioni che ci accetta come siamo, con tutto il male che facciamo, chissà che in futuro porti frutto, chissà. Dio ha una fede infinita nell'uomo, è mio figlio, pensa a te.
Sì, riprendiamo questo versetto ancora, chissà che faccia frutto nel futuro, se no lo toglierai via.
Ecco, la speranza di Dio, che faccia frutto.
Sì, certo, noi diciamo con verità e rivelazione che Dio è amore, si potrebbe dire, a partire da questo chissà, Dio è speranza anche. È anche un po' ingenuo forse, lui ci spera sempre, ci prova, ci spera sempre, con una tenacia, una caparbia proprio, direi, contadina e più, no? All'estremo, chissà.
E poi abbiamo visto nel Salmo iniziale che la terra ha dato il suo frutto. Ecco, il frutto della terra in Gesù è già venuto, è lui il frutto. E il frutto sarà la croce, il fico maledetto. Cioè lui, ricordate quando lo conducono in croce in Luca 23:31, e le donne piangono su Gesù, le pie donne, Gesù dice non piangete su di me, ma su di voi e sui vostri figli, cioè non è che Gesù si compiange, gli dispiace il male che si fanno loro, mica quel che fanno a lui. Dice, se capita questo al legno verde, cioè a lui, che non ha fatto nulla di male, cosa capiterà al legno secco, cioè ai peccatori? Capiterà una cosa semplice, che il legno verde sarà bruciato al posto del legno secco, che Gesù, l'innocente, il giusto, porterà su di sé l'ingiustizia e sarà quello che dà il dolce frutto dell'amore del Padre, perché ama totalmente il Padre e ama totalmente i fratelli, dando la vita per i fratelli che lo uccidono. Quindi il frutto c'è nel futuro e c'è già stato. E la storia, lo vedremo il brano successivo, sarà l'annuncio ormai di questa salvezza già data, di questo amore infinito di Dio, in modo che tutti ci possiamo finalmente convertire a questo amore. Perché il male dell'uomo non è neanche non credere in Dio, perché non è quello il problema. L'uomo non ci crede perché non crede in sé e non si crede degno di un amore infinito da parte di Dio. E questo è il dubbio che ha l'uomo. Possibile che Dio ami me così? Cioè noi non abbiamo questa fiducia. E solo la croce ce lo può dare, che siamo amati così. E solo lì possono cadere tutte le nostre schiavitù, le nostre paure. E solo lì possiamo assumere la responsabilità, cioè rispondere all'amore con l'amore, che è il desiderio di ogni uomo, amare e vivere. Ecco, e si prevede, se no, lo taglierai via. E nel Vangelo sappiamo, ecco, che Gesù sarà tagliato via, lui l'innocente, al posto dei peccatori. Porterà su di sé le nostre ingiustizie, le nostre iniquità. È il servo di Yahvé, trafitto per i nostri delitti, le cui piaghe ci sanano, sarà l'albero verde, bruciato al posto dell'albero secco, sarà lui che sarà condannato al posto di Barabba, e Barabba diventerà libero, figlio del Padre, che rappresenta tutti noi, lui che era omicida, figlio di nessuno e fratello di nessuno. Ecco che si profila allora la strategia di Dio nel mondo, qual è? Il male c'è, noi lo facciamo, e lui è quello che lo porta su di sé. E dove lo vediamo ancora Cristo? Lo vediamo in tutti i poveri cristi, sono io, il nudo, il carcerato, l'affamato, l'immigrato, sono io. Ciò che avete fatto a uno di questi più piccoli l'avete fatto a me. Cristo continua nella storia, la storia di salvezza in tutti quelli che portano il male del mondo. Ed è il nostro atteggiamento aprire gli occhi su costoro, il nostro atteggiamento verso questi che salva noi, mica loro. Non è che dobbiamo salvare i poveri, sono loro che ci salvano. Siamo salvi noi se cominciamo a aprire gli occhi a capire che noi li rendiamo poveri. Non è che dobbiamo salvare gli ammalati, sì, se è possibile, d'accordo, ma il problema è un altro. Se non lo taglierai, è tagliato via, sarà lui. Perché alla fine prevede che l'unico modo perché si porti frutto è quello di dare all'uomo quella certezza che si nega a tutti i costi, quella di essere amato totalmente in modo infinito. E questa certezza ce l'ha della croce, perché lo mettiamo in croce e lui dà la vita per noi che lo ammazziamo, dice adesso non puoi più dubitare di essere amato infinitamente, adesso sei libero di dire sì finalmente. Ecco, allora si profila qui il mistero della storia di Cristo che continua ancora crocifisso nella storia. Fino a quando noi non ci saremo convertiti, cioè non risponderemo all'amore, non daremo il frutto. Ma intanto il frutto c'è, è Lui. È Lui che è ancora presente in tutte quelle persone che noi giudichiamo, condanniamo, emarginiamo. Giudichiamo indegne, sono io, dice lui. E come vedete questo testo entra al vivo e Gesù allora si mette nella storia non solo come quello che fa la predica convertitevi sennò perirete allo stesso modo, ma è lui che alla fine perisce, non quei 18 Galilei, anche lui, l'innocente, perché sono sempre gli innocenti in realtà che periscono, alla fine poi periamo tutti, ma perché alla fine siamo tutti innocenti, cioè smettiamo di nuocere quando moriamo, quindi. Ecco, ma chi lo è prima già vive la morte spesso, perché gli altri sono ingiusti. E allora ecco davvero che si apre lo spazio, direi, a una grossa riflessione su questo mistero della misericordia di Dio, questo mistero di un amore che vince il male e che ha bisogno di essere capito e annunciato e proclamato e assimilato affinché anche noi viviamo questo amore e vinciamo il male che è la sfiducia che è dentro di noi nel bene. E quel meccanismo anche di tentativo di salvarci a tutti i costi e di avere sempre un modello di in fondo basato sulle tre concupiscenze del mondo, la brama di avere, di possedere, di apparire, che strutturano tutta la nostra vita personale, tutta la società, tutto il cosmo, e che ci devasta tutti, ecco, solo questo ci può salvare. Quello che vediamo lì. Non aveva lo straccio d'oro intorno, ma per il resto corrisponde.
Credo che più di altre volte, da dire così, ma poi ogni volta si potrebbe dire davvero, percepiamo che cos'è l'Evangelo, la buona notizia. Certamente un brano come questo, la descrizione attraverso una parabola, ci dice chi è Dio, ben diverso, senz'altro, ben diverso da quello che noi ostinatamente, quasi fatalmente, pensiamo, viviamo, temiamo, non prendiamo sul serio. Qualche testo che ci aiuti ulteriormente ad approfondire.
Ecco, allora, cosa fa Dio davanti al male? Adesso, ancora, sta lì. Cioè, vorrei dire, cosa gli facciamo col male, ecco.
Sì, qualche testo che ci aiuti ulteriormente, ma per sé, ecco, la conoscenza e l'esperienza incomincia ma non finisce mai. Citavamo, abbiamo pregato il Salmo 67, 66, senz'altro il Salmo 103, 102, dove si dice che Dio guarisce, e Dio ci risana, ci salva, si dice che Lui è lento nel punire, grande nell'amore. Poi è stata citata già qualche, sì, un'espressione, anzi una descrizione nel libro di Isaia, il capitolo 5, dal versetto 1 innanzi, il cantico della vigna. Ancora nei profeti Ezechiele, capitolo 18, 23, 32, è Dio che non ha piacere della morte, ma desidera, vuole che ci si converta. Citato anche sempre dell'Antico Testamento, Esodo 32, dove Mosè chiede di essere cancellato dal libro della vita, non il popolo sarà cancellato, si propone, figura di Gesù. Nel Nuovo Testamento, Marco al capitolo 11, dal versetto 12 innanzi, poi il discorso direi prima parte di questo fico che non produce e che secca. Poi la citazione molto bella, seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9, la pazienza di Dio attende e lavora che noi ci convertiamo. Poi ecco, forse non si è citato, ma si può utilmente andare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, dove parla della vite che è lui, i tralci siamo noi. E ancora in Giovanni, il capitolo 3, versetto 17-19, dove si dice che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare e condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato. Ecco, questi sono alcuni testi. Quindi, terminiamo qui allora. Sospendiamo qui.
Questo Dio è un po' un imprenditore che ha dato molta fiducia a suo figlio, ma suo figlio deraglia sempre da una parte, cioè tendenzialmente verso il male, e nella storia non sembra che ci siano dei segni forti che questa situazione cambi. Sembra proprio che l'uomo sia stato costruito in una maniera abbastanza poco adatta a seguire quelli che sono i veri insegnamenti di Dio. Gli è stata data una libertà e la libertà viene usata. Non vedo se non un fallimento.
Dice che c'è un difetto di fabbricazione.
Esatto.
E non ci eravamo a consigliarlo all'inizio, se no avrebbe fatto meglio, però lui è convinto di no e bisogna rispettare anche le sue convinzioni. Quando ha fatto l'uomo ha detto molto bello questo. Quindi vuol dire che io dico quel che dice lui, dopo è vero.
Cioè io gli consiglierei, se fosse possibile, di dare
sì,
una stezzatina. Cioè Ferrari probabilmente quando costruiva le sue macchine e vedeva che deragliavano sempre sulla destra, andavano a finire nel campo di destra, cioè quello del male, probabilmente ha fatto in modo, aggiustando un po' il motore eccetera eccetera, che prendesse la strada dritta. Non lo so.
Ultimamente pare che l'imprenditore di cui diceva sia preoccupato perché la ditta va in fallimento. No.
Dice che Dio la sa un po' più lunga di noi, ma ci dovrà spiegare. Tanto più che paga lui, quindi.
Qualche altra dilucidazione?
Cioè, c'è da avere l'uomo e non crede alla sua dignità e alla sua responsabilità. E d'altronde non si può toglierla. Prego.
A me ha colpito questa sera, rispetto alla pazienza di Dio al suo aspettare, invece in contrapposizione così mi sono sentita molto spinta all'urgenza invece di convertirsi oggi. Così.
Sarebbe questo il senso delle prime parole di Gesù nel Vangelo: il tempo è finito, è ora di cominciare a essere responsabili, non dar la colpa a Dio che ci ha fatti male, ma cominciare a far bene noi.
Direi che la sua pazienza è contenta della tua urgenza. Il contadino credo che possa essere contento se la messe cresce, matura. No?
Scusa, comunque già fin dal primo male è capitato così che Adamo ha dato la colpa a Dio, la donna prima, che tu mi hai dato, quindi il colpevole è mica io, la donna è tu, che dovevi farla meglio. Se subito si dà la colpa all'altro. Difatti il vero male è non assumersi mai la responsabilità del male, perché uno che se l'assume è finito il male. E qui il mistero. Il nazismo, nessuno responsabile, è chiaro. Fosse stato uno responsabile non l'avrebbe mai fatto. Il male si consuma sempre nelle responsabilità. Per cui questi testi vogliono proprio svegliare oggi la responsabilità.
No, io pensavo questo, pensavo a Matteo, che Dio è come la pioggia o come il sole, che piove sui buoni e sui cattivi. Cioè Dio ama tutti, sia l'omicida che la sua vittima. È così che, secondo me, interviene Dio, amando tutti, facendo sentire il suo amore e volendo essere corrisposto. Invece pensavo alla vita particolare, quella dei singoli individui, no? Perché uno ha una bella casa, un buon lavoro, e magari un altro non c'ha una casa, non c'ha un lavoro. Io penso che quello che ha una buona casa, un buon lavoro, non è perché sia amato da Dio più di quello che non ha la casa e non ha un buon lavoro, o gli manca tutto il resto, ma semplicemente perché è dovuto o a una botta di fortuna che ha trovato un buon lavoro, o sono al fatto appunto che alla bontà di altri che gli hanno permesso di andare avanti, così come chi è sfortunato e senza lavoro, senza una casa, è dovuto alla cattiveria di quelli che non gli hanno permesso di avere né una casa, né una buona vita, né un buon lavoro. Cioè non c'entra niente Dio in queste cose, penso.
Beh, e poi Dio, che non c'entra niente giustamente, c'ha un piccolo debole, che per lui il benedetto è il povero, è l'escluso, è l'emarginato, è quello che noi consideriamo fuori. Beati voi poveri, vostro è il regno. Quindi, contrario di quel che pensiamo noi, ecco. Ed è per questo che facciamo il male, perché pensiamo la benedizione sia avere tante cose, invece che avere fraternità e solidarietà.
Ma a me viene una considerazione, cioè, vedendo ad esempio i fatti di ieri, Filippo prima diceva il quadro che rappresentava Gesù con i due occhi, quello della giustizia piccolo e quello della misericordia grande, cioè a dire che vivere queste parole nella nostra società non è facilissimo, purtroppo. Cioè, quando da cristiano io vedevo ieri sera il telegiornale o stamattina, mi veniva a dire, sì, ma con quei teppisti lì, cioè, bisogna usare giustizia, appunto.
Anche con i mass media, anche con chi fa questi teppisti, perché sono i poveri cristi che sono pagati per far questo. Vabbè. Che gente possa girare il mondo senza lavorare, qualcuno gli darà pure i soldi e te li trovi in giro a tutti gli stadi con quel che costa la vita e i viaggi e l'alloggio. Dico, da dove vengono? Quindi c'è sotto qualcosa anche di... qualcuno avrà pure responsabilità per garantirsi il tifo.
Sì, a me piace mettere sull'altro piatto della bilancia la storia della Chiesa e la vita dei Santi e comunque la realtà anche dei nostri giorni, dove comunque abbiamo degli amici, abbiamo dei fedeli e ognuno comunque, se vuole, può comunque vivere e attingere a Gesù Cristo attraverso la sua parrocchia, piuttosto che un movimento, piuttosto che a tante comunità e gruppi che rendono bella la vita.
E tra l'altro non mi ricordo più a Milano quante persone ci sono che fanno volontariato in varie forme, ma roba incalcolabile, cioè quasi... Sapevo la cifra, ma non vorrei esagerare, quindi non la dico, una cosa esagerata. Questo non fa cronaca. Uno che ammazza fa cronaca, grazie a Dio. Sarebbe brutto se facesse cronaca uno che va a fare la spesa alla vecchietta. Senza avvelenarla, ovviamente.
Ma io non condivido il pessimismo cosmico che attraversa la nostra società. Se mi guardo indietro di circa un secolo, vedo che il mondo era diviso tra colonizzatori e colonizzati.
Non era molto migliore.
L'ingiustizia sicuramente era molto superiore. Oggi ci sono delle guerre che fanno migliaia di morti, allora ne facevano milioni. Oggi, secondo me, ma non solo secondo me, c'è una svolta radicale nella società. Negli ultimi anni si è voltato pagina. Quindi la comunità mondiale ha imboccato una strada diversa. Quindi non è vero che non c'è niente da fare, che nulla sta cambiando. Oggi sta cambiando tutto molto velocemente, a tutti i livelli. Poi c'è qualcuno che è in controtendenza come l'Italia, ma questo non fa storia. E quindi bisogna capire le nuove tendenze, i nuovi segni dei tempi che vanno proprio verso un progresso della società attraverso la responsabilità a tutti i livelli, a livello di persone col volontariato, a livello di aziende con la responsabilità sociale, a livello di istituzioni con programmi a livello sociale, a livello ambientale. Quindi Dio sta lavorando molto intensamente di questi tempi.
Bene, sono contento per lui e per noi. Comunque sappiate che il lavoro di Dio è quello lì, stare in croce, il suo. Lo diciamo nella messa, c'è redente con la, ci hai salvate con la tua croce, Signore, quindi.
Sì, volevo condividere la bellezza di ascoltare la parola. Io avrò ascoltato e letto 1000 volte questo brano e questa sera mi sembra veramente di aver compreso, di aver fatto un piccolo passo. E soprattutto voglio condividere le parole che sono state dette. Cristo è ancora presente in tutte quelle persone che noi giudichiamo, condanniamo e riteniamo indegne. E forse anch'io sono così, e quindi ha risuonato molto in me.
È una risonanza che risale anche all'altra volta. Comunque è stata ripresa il discorso della responsabilità per il male nella storia. Io sono ottimista, ma sul potenziale dell'uomo, che è diverso da dire che adesso abbiamo imboccato la strada giusta e non ci ferma più nessuno. Ecco, la presenza dei cristiani nel mondo allevia veramente le sofferenze. Nessuno ha mai potuto argomentare contro questa cosa, magari si polemizza contro Dio, ma contro i cristiani che fanno del bene nessun nichilista ha mai potuto dire niente. Solo che c'è una potenzialità è ancora appunto inespressa, e il difetto spesso di questi benefattori dell'umanità è che non credono che ci siano degli uomini che perseguono altri fini. Sono un po' troppo angelici, secondo me. Bisogna avere coscienza, ma non per condannarli, perché sennò i poveri non finiscono più, vengono riprodotti a catena di montaggio. Bisogna prendere coscienza che qualcuno li costruisce i poveri, non solo assisterli. Mi sembra, ecco, questo è un difetto che dovremmo correggere. Prendere coscienza che qualcuno ha questa tendenza per vari motivi. Ecco, perché appunto fare il bene senza aver coscienza del male è una roba così ambigua che veramente sì, salva l'anima di chi lo fa, ma gli altri rimangono dove sono. Bisogna credere che ci sono delle fonti diverse da questa logica di bene. Io ho letto una bellissima battuta, dice: è inutile che noi ci immedesimiamo in Dio se la Banca Mondiale non li ha almeno contigua.
Io credo che è sempre facile vedere il male passato. Ecco, il presente nessuno mai l'ha visto, se lui sta bene. Per cui per vedere come va il mondo dobbiamo vedere quelli che al mondo non riescono a starci. Fosse anche uno solo. Se invece di uno è un miliardo, se invece di un miliardo sono tre, ancora di più. Ecco, e credo tenere gli occhi aperti perché sì, non è così ovvio che si vada di bene in meglio, ecco. Spero. Va bene. Dio vorrebbe questo, certamente.
Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.